Oggi vi parlerò in questa prima ora dei conflitti di attribuzione e nell'ora successiva del referendum abrogativo e quindi delle altre due competenze della Corte Costituzionale. Finora vi ho parlato esclusivamente del giudizio di legittimità in via incidentale. Potrei dirvi due parole sul giudizio di legittimità in via principale o di azione, però ve lo studiate e non mi pare che sia un problema. La differenza fondamentale è che, come i conflitti di attribuzione, anche il giudizio di legittimità provocato dallo Stato quando impugna le leggi regionali e dalle regioni quando impugnano le leggi dello Stato è un conflitto su azione diretta degli interessati. E quindi l'atto introduttivo non è l'ordinanza di un giudice, ma il ricorso delle parti. Sono sempre gli organi politici a decidere. Che è significativo? La regione decide in giunta di impugnare la legge dello Stato, lo Stato decide in Consiglio dei Ministri di impugnare la legge della regione. Questo è molto significativo, nel senso che vi fa capire che, al contrario del giudizio in via incidentale, dove il senso dello strumento è quello della difesa della Costituzione e indirettamente la difesa dei diritti, è il giudice che chiede alla Corte di risolvere un'antinomia, nei giudizi in via di azione, come anche nei conflitti che adesso vedremo, la decisione è una decisione politica, è una decisione politica fatta nell'interesse dell'ente, che significa che impugnare la legge dello Stato lo fa un organo politico per motivi politici e dietro c'è anche naturalmente la difesa delle competenze. La riforma del 2001 ha tolto lo strumento che c'era del controllo preventivo delle leggi regionali. Oggi Stato e Regione possono impugnare le rispettive leggi quando queste sono già in vigore, entro 60 giorni entrate in vigore dalla pubblicazione. Apparentemente sono parificati, no? Entrambi gli enti, sia lo Stato che la Regione, possono sollevare il ricorso una volta che la legge è già in vigore. In realtà sono molto diversi i motivi dell'impugnazione, perché la Regione può solo difendere le sue attribuzioni, mentre lo Stato non difende solo le sue attribuzioni, ma difende l'ordinamento nella sua interezza, l'ordinamento generale. Per cui tendenzialmente alla Regione è consentito soltanto a richiamare come parametro del giudizio la norma sulla sua competenza, l'articolo 117 o gli altri articoli del titolo quinto o gli statuti speciali. Lo Stato può impugnare per qualsiasi vizio della legge. La Regione deve motivare il suo interesse a ricorrere, deve dire perché ricorrere, per quale competenza, per la violazione di quale competenza deve ricorrere. Lo Stato invece no, lo Stato dice semplicemente: io impugno perché la legge è illegittima, sia perché va fuori competenza, sia perché viola qualsiasi altro parametro costituzionale. Questa è una asimmetria tra Stato e Regione. Per il resto dietro c'è una decisione politica che vi spiega perché spesso le impugnazioni delle leggi dello Stato sono promosse da regioni che hanno una guida politica diversa da quella del governo. Non sempre, non sempre, ma tendenzialmente diciamo che se il governo è di centro-sinistra, Emilia Romagna e Toscana non sono le prime a impugnare le leggi dello Stato. Capita, ma è molto più probabile che lo facciano il Veneto e la Lombardia e viceversa. E per esempio la legge Madia, che è stata dichiarata illegittima l'altra settimana, il ricorso era stato promosso dalla sola regione Veneto. che impugna tutto impugnabile, e qualche volta gli va bene, ma di solito gli va piuttosto male. E lo Stato impugna le leggi delle regioni dopo una delibera del Consiglio dei Ministri. Anche questo ve la dice lunga, perché in teoria ci sarebbe una decisione politica, in pratica la decisione politica è minima, nel senso che nel fascicolo dell'Unione del Consiglio dei Ministri la proposta di impugnare le leggi sta in fondo e non se la fila a nessuno, il che vuol dire che lo Stato muove molto più ciecamente dal punto di vista politico che le regioni. L'ultimo governo Berlusconi ha raggiunto l'apice di impugnazioni delle leggi del Veneto e della Lombardia, pur essendo dello stesso colore politico, il governo le impugnava le stesse. Voi direte perché imparziale? No, perché è burocratico. Il fascicolo dell'impugnazione delle leggi preparato dalle burocrazie ministeriali e il Consiglio dei Ministri, i politici del Consiglio dei Ministri, non ci badano granché, salvo che non arrivi qualche segnalazione che ci sono problemi importanti e in quel caso magari perdono qualche minuto. Essendo un giudizio tra parti, il giudizio è disponibile. Cosa vuol dire che è disponibile, lo ricordate? E cioè che le parti possono disporre della continuazione del giudizio. Capita spesso che dopo aver impugnato la legge si telefonano Stato-Regioni, i relativi uffici, si mettono d'accordo e decidono di rinunciare alla causa. E a quel punto la Corte fa un'ordinanza in cui si dichiara la cessata materia del contendere, questa è la formula, come dire, non c'è più una contesa, non c'è più una lite, le parti hanno compromesso, si sono messe d'accordo e quindi la cosa finisce lì. Cosa che invece nel giudizio in via incidentale non è mai possibile. C'è una strutturale differenza dell'atto introduttivo, del senso dello strumento, qui si difendono competenze essenzialmente, e del tipo di scelte processuali, non per quanto riguarda invece per la tipologia delle sentenze. La tipologia delle sentenze è pressoché la stessa, per cui sentenze di ammissibilità e inammissibilità, sentenze di merito, accoglimento, manipolative, interpretative di rigetto, tutto questo si ritrova anche nei giudizi in via d'azione. Parliamo dei conflitti di attribuzione, che sono invece tutt'altra cosa. I conflitti si distinguono in intersoggettivi e interorganici. Intersoggettivi perché sono tra soggetti, tra persone giuridiche diverse, tra Stato e Regioni e tra Regioni. Conflitti tra Regioni sono abbastanza rari, anzi sono rarissimi. Ci sono, per esempio sulle dighe che magari stanno nel confine tra le province autonome e il Veneto, lì ci sono stati dei conflitti, perché c'è anche un problema di competenze, di incassi dall'uso della diga, energia e così via. Di solito sono tutti tra Stato e Regione. E gli interorganici sono invece giudizi che si svolgono, che sorgono tra organi dello Stato, organi costituzionali dello Stato, poteri dello Stato. Bene, quando litigano Stato-Regione, in giudizio stanno sempre solo i vertici dell'esecutivo. E sia chiaro, Stato-Regione litigano o per le leggi o per altri atti o comportamenti. Per le leggi c'è giudizio in via d'azione. Tutto il resto può essere invece oggetto di conflitto di attribuzione. Per cui, per esempio, una delle domande vigliacche che c'è nei test che somministro agli esami, chiede: ma la Corte può giudicare della legittimità di un regolamento amministrativo? E la risposta sarebbe ottima, me la dà uno su 400, sì, in sede di conflitto di attribuzione, perché il regolamento amministrativo dello Stato può essere oggetto di un conflitto, perché è invasivo. E così anche il regolamento amministrativo della Regione può essere illegittimo. Si solleva un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, sempre scelte politiche, delibere delle giunte del Consiglio dei Ministri, dove l'oggetto non è la legittimità dell'atto, ma la competenza. Tu hai emanato un regolamento in materia su cui la Regione ha competenze legislative. Quindi, conflitto di attribuzione, la Corte decide se è fondato o non è fondato, e quindi dà una sentenza in cui dice che non spetta allo Stato emanare quel regolamento e di conseguenza lo annulla. La sentenza come oggetto, la competenza. Di chi è la competenza? La pronuncia può comportare anche l'annullamento dell'atto invasivo, che può essere un regolamento, può essere una lettera, una circolare, una nomina, perfino un non fare. Questo è abbastanza tipico, soprattutto tra i conflitti tra i poteri dello Stato. Cosa siano i poteri dello Stato è un bel problema, perché chi studia leggermente dice, vabbè, i poteri dello Stato sono i tre poteri, no? Legislativo, esecutivo e giudiziario. Non è così, naturalmente non è così. I poteri dello Stato sono poteri semplici e poteri complessi. Ecco, qua abbiamo il legislativo, esecutivo, giudiziario, ma anche il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il CNEL e puntini, puntini, puntini. Vuol dire che ci sono anche altri soggetti. E non c'è un catalogo del potere dello Stato. Si dice, dice la Corte, che è potere dello Stato qualsiasi soggetto si trovi ad esercitare un'attribuzione costituzionale. È stato riconosciuto nei puntini, 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 come potere dello Stato il comitato promotore del referendum. Perché? Perché la Corte dice che nel momento in cui il comitato raccoglie le firme e queste firme sono regolari e quindi parte procedimento per il referendum, lì il comitato dei promotori svolge delle funzioni attribuite al corpo elettorale come organo del corpo elettorale. Il corpo elettorale ha un potere che è votare il referendum e abrogare le leggi. Questo potere è azionato, diciamo, esercitato attraverso un organo che è il comitato dei promotori. In questa sottile fase il comitato dei promotori è potere dello Stato e può sollevare il conflitto. C'è stato un unico caso in cui il conflitto è stato accettato, perché dopo che l'ufficio centrale della Cassazione, lo vedremo dopo, ha detto va bene, il referendum si può indire, e il Parlamento ha fatto una legge che era la fotocopia di quella che doveva essere sottoposta ad abrogazione, a referendum, cambiava la copertina ma restava il contenuto, e questo era un modo per far saltare il referendum. Chi poteva agire a difesa del potere degli elettori di votare il referendum? Soltanto il comitato dei promotori. E allora la Corte ha detto, in quella fase il comitato dei promotori è potere dello Stato. E la cosa non è stata ben capita, i promotori si fecero anche una carta intestata, Repubblica Italiana, il comitato dei promotori, come dire, siamo a potere dello Stato e quindi carta intestata. E questa traccia di comprensione cattiva burocratica è poi stata ripresa dal mancato premio Nobel per l'economia Brunetta, che in un'intervista ha detto lui che ho mancato un premio Nobel dell'economia, sarà anche un mancato premio Nobel del diritto, purtroppo non c'è il Nobel, per cui anch'io se non sarei mancato premio Nobel del diritto, ha detto una delle fesserie cosmiche che ogni tanto dice, siccome Renzi aveva dato della cozzaglia al comitato per il no, che insomma in effetti raduna un po' di persone strane, diverse, lui si è offeso e con la sua faccia, la sua vocina ha detto: lo sa il Presidente del Consiglio dei Ministri che il Comitato, già avevo raccontata questa, dei promotori è il potere dello Stato e quindi lui sta offendendo un potere dello Stato? Scemenza totale, no? Scemenza totale anche perché il Comitato dei Promotori per il No non esiste legalmente. Il quesito è stato chiesto da una minoranza parlamentare, da due gruppi di minoranza parlamentare, anzi uno di minoranza e uno di maggioranza, poi c'è stato un comitato per il sì e un comitato per il no, che hanno raccolto le firme, il comitato del sì le ha raccolte e quindi la Cassazione ha dato via anche a quel quesito referendario, il comitato per il no, essendo una cozzaglia, non le ha raccolte, per cui non è esistente sul piano politico ovviamente, ma non ha nessuna funzione di rilievo costituzionale, per cui è riuscito a dire con una capacità di sintesi da premio Nobel un sacco di fregnacce in poche parole, è esemplare in questo. Però vedete, noi possiamo trovarci di fronte a poteri dello Stato imprevisti. Un altro caso è stato il ministro, più di un caso. Un ministro che solleva conflitto di attribuzione, udite udite, contro il suo governo. Uno dice, vabbè, ma questi non sono conflitti di attribuzione, sono conflitti di competenze. Se sorgono all'interno dello stesso potere delle questioni sulla competenza, non si va alla Corte Costituzionale con conflitto di attribuzione, ma ci sono sistemi interni che risolvono il conflitto di competenza. Per esempio, il giudice amministrativo litiga con il giudice civile, ce ne sono mille casi, soprattutto sulla responsabilità per danno della pubblica amministrazione, ci sono stati. Cosa succede? Si va alla Corte Costituzionale con conflitto di attribuzione? No, perché sono organi dello stesso potere, potere giudiziario. È quindi un conflitto di competenza o di giurisdizione che viene risolto dalla Cassazione, organo interno e potere giudiziario. Se due ministri litigano su una competenza, cosa che può capitare, a risolvere il conflitto non è la Corte Costituzionale, ma è un organo interno al potere esecutivo, cioè il Consiglio dei Ministri. È successo invece che fosse accettato il conflitto mosso dal Ministro di Grazia e Giustizia, perché il Ministro di Grazia e Giustizia ha delle sue attribuzioni scritte direttamente in Costituzione, è l'unico ministro citato in Costituzione e di conseguenza quelle attribuzioni lui le può difendere di fronte alla Corte Costituzionale. È piuttosto complesso, come vedete, il discorso, è molto complesso e non del tutto chiarissimo, insomma. E ci sono dei poteri organo, nel senso che sono poteri costituite da un unico organo. Può stare in giudizio il Presidente della Repubblica? Accidenti, sì, la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale può stare in giudizio. C'è solo il piccolo problema è che è anche il giudice di quel giudizio. Per cui in teoria la Corte Costituzionale può sollevare un conflitto di attribuzione contro qualche altro potere. Una delle ipotesi che si è immaginato è il Parlamento che non elegge giudici costituzionali. La Corte Costituzionale può giudicare solo con la presenza di 11 giudici. Se il Parlamento non provvede a sostituire i giudici di nomina parlamentare, che cavolo fa la Corte Costituzionale? Abbiamo sfiorato questo problema, perché negli ultimi anni il Parlamento ha avuto grosse difficoltà a mettersi d'accordo per raggiungere la maggioranza di 3/5 e quindi eleggere i giudici, grossissime difficoltà. Una delle ipotesi è che la Corte Costituzionale sollevi un conflitto contro il Parlamento, che tra l'altro sarebbe il Parlamento in seduta comune, perché con la sua inerzia impedisce alla Corte di lavorare. È un caso di conflitto non per invasione della competenza, cioè non sta lamentandosi che il Parlamento svolge la sua funzione, si sta lamentando del fatto che il Parlamento, non svolgendo i compiti del Parlamento, impedisce alla Corte di funzionare. È un'ipotesi di scuola, in Italia le ipotesi di scuola si realizzano prima ancora di essere immaginate, purtroppo, siamo un paese molto scolastico, e questo non è ancora successo e spero che non succeda mai, anche perché sarebbe imbarazzante, no? La Corte che diventa parte di un giudizio davanti alla Corte, viola qualche principio sacro della imparzialità del giudice, ma non è risolvibile questo problema, è un'ipotesi di scuola, è anche, come dire, un'ipotesi di chiusura del sistema. Se un giudice ordinario dichiara illegittima la legge o la commissione parlamentare d'indagine dichiara illegittima la legge, cosa fa la Corte Costituzionale? Lì ci sarebbe un'invasione di competenze e potrebbe sollevare il conflitto. Salvo poi che, essendo un problema posto al vertice di tutte le questioni costituzionali, ecco che al vertice c'è uno, lui. Da noi il vertice c'è la Corte Costituzionale, che non c'ha poteri, non c'ha soldi, non c'ha bilancio da spendere, non c'ha carabinieri da mandare la gente, per cui non c'ha un potere di dire ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo. Tutto finisce lì, ma è evidente che sarebbero dei veri e propri cortocircuiti. Allora, chi sta in giudizio per i singoli poteri è un altro problema. Quando sono poteri organi è chiaro che il Presidente sta in giudizio, difende le sue attribuzioni e così via. Più complesso è dove i poteri sono appunto complessi. Dicasi potere complesso, un potere composto da più organi. Allora, il potere legislativo ha due camere, attualmente, l'avrà anche in seguito, è un rapporto, diciamo, paritario. Ogni camera sta in giudizio per le sue attribuzioni. È frequente che la camera sia chiamata in giudizio. Accidenti, moltissimo. Poi vedremo perché. Il potere esecutivo, che è qui splendidamente rappresentato dalla piramide della gerarchia, è un potere in cui c'è un organo di vertice, per cui se io litigo con un giudice che vuole fare l'esame al posto mio, io non litigo, io faccio fare volentieri, si potrebbe dar luogo a un conflitto di attribuzione da cui da una parte c'è il potere giudiziario e dall'altro c'è, non io non mi costituisco in giudizio, ma il vertice della gerarchia amministrativa, della pubblica amministrazione, cioè il governo. Il governo dovrebbe decidere di costituirsi in giudizio. Per il giudice invece è un potere fatto a palla, perché ogni giudice è equidistante dalla legge. Ognuno può dichiarare che cosa significa la legge e ognuno può emanare una legge potenzialmente definitiva. Non viene impugnata ed è definitiva. E quindi ogni giudice può essere organo. Allora, se il Presidente del Tribunale di Ferrara decide di venire a fare gli esami in mio posto, lui potrebbe stare in giudizio in un conflitto di attribuzione promosso invece da la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Perché? Perché dice la legge che il conflitto del potere dello Stato è risoluto dalla Corte Costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere. Questa è la formula, questa è una delle pochissime cose da ricordare, non dico memoria, ma nelle parole tecniche, dichiarare la volontà del potere in via definitiva. Questo è l'organo di vertice. Capite? Per cui, se nella pubblica amministrazione un ramo della pubblica amministrazione viene lesa nelle sue attribuzioni, chi sta in giudizio è l'organo capace di dichiarare in ultima istanza definitivamente la volontà. E siccome è una piramide gerarchica, l'organo di vertice è il Consiglio dei Ministri. Mentre per i giudici è qualsiasi giudice. Cosa interessante, e su che cosa sorgono i conflitti di attribuzione? Allora, questi sono gli schemi di comprensione delle cose. Adesso vediamo un po' di dedicare un quarto d'ora al significato di questi strumenti, che erano stati molto criticati in origine. I commentatori della Costituzione dicevano: vabbè, ma questo è uno strumento teorico che non avrà mai nessuna applicazione. Perché? Perché è la pretesa del Costituente, nello scrivere la Costituzione rigida, di dire: io non mi occupo soltanto delle leggi che vanno contro la Costituzione, ma anche di quelle modificazioni di fatto che portano progressivamente a modificare di fatto l'assetto dei poteri. La memoria risaliva alla vicenda dello Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino, che era partito con l'immagine di una monarchia costituzionale in cui il re regna e governa, nomina e revoca i suoi ministri, è capo del potere esecutivo e pone la sanzione regia sulle leggi per cui partecipa al procedimento legislativo, questa forma di governo di fatto si era totalmente trasformata in una forma di governo parlamentare. Il re nominava primo ministro chi era in grado di avere la fiducia delle Camere, e il rapporto di nomina non era più, sostanzialmente sì, era sempre il re che nominava, ma il primo ministro non era responsabile politicamente nei confronti del re, ma era responsabile politicamente nei confronti delle Camere. E questo ha portato a transitare la forma di governo verso una monarchia parlamentare. Sidney Sonnino, ne avete mai sentito parlare di Sidney Sonnino? Figura anche importante, un po' patetica, però gli hanno destinato un sacco di vie. Sidney Sonnino aveva scritto un famoso pamphlet del titolo Tornare lo Statuto. Tornare lo Statuto era come dire: torniamo indietro rispetto a questo sviluppo e diamo al re dei poteri tipici di un re di una monarchia costituzionale. Era in ritardo di una settantina d'anni, ma capita. E quando il fascismo prese il potere, usò queste trasformazioni di fatto. Poi tolse l'intera parte dello Statuto, ma nelle prime sue mosse erano mosse che davano un'ulteriore svolta a strumenti già previsti dallo Statuto e la sua elasticità. E siccome questo aveva portato a esautorare il Parlamento, i nostri costituenti erano preoccupati che vicende storiche, prassi, prepotenze delle forze politiche, eccetera, potessero portare a stravolgere la forma di governo della Repubblica, e quindi avevano introdotto questo meccanismo, cioè un giudice, la Corte Costituzionale, posto a tutela di quelle che erano i principi di organizzazione dei poteri dello Stato. I nostri primi commentatori non ci credevano e dicevano: boh, questo non sarà mai usato, perché alla politica non puoi mettere barriere, così le cose si trasformano, si adattano, e questo fa parte della storia del mondo. E infatti per molti anni i conflitti di attribuzione non ce ne furono, e quando incominciarono su piccole cose, no? Forse il primo è stato sul divieto di pesca del novellame, problema strategico. Novellame è buono, e a un certo punto un pretore ligure, se ben ricordo, emanò un'ordinanza dicendo: per dei motivi è vietata la pesca del novellame. Il governo fece un conflitto di attribuzione dicendo: questa non è competenza del giudice, questo è un atto amministrativo, è competenza dell'autorità amministrativa, e lo vinse. E tutti dissero: oh, che bello, finalmente c'è stato un conflitto di attribuzione, però se i conflitti di attribuzione riguardano il novellame, beh, capite che non è gran cosa. Oggi noi non diremmo più una cosa del genere. Il conflitto di attribuzione è uno strumento parecchio usato, è stato usato anche in casi parecchio delicati. E il vostro libro, dimenticavo, il vostro meraviglioso e ottimo libro, e ricorda il caso Mancuso, cioè di un ministro della Repubblica, del governo Dini, quindi un governo tecnico, che aveva racimolato un po' di pezzi del governo Berlusconi, tra cui Dini, e tra cui Mancuso, che era un vecchio magistrato di Cassazione, leggermente irrigidito, soprattutto nel sistema arterioso, e che era stato nominato ministro di giustizia. E lui si era accanito contro le procure di Milano e di Brescia, se vi ricordo, perché queste a loro volta si accanivano contro il povero Silvio. E sono casi umani. E gli aveva mandato gli ispettori. Questo ha creato molta polemica. Dini, avete presente la faccia di Dini? Aveva fatto lo gnorri, era il suo governo, era un ministro del suo governo, ma lui non aveva esercitato quel tanto di poteri che esercita il primo ministro, il presidente del consiglio, cioè provochi una riunione e dice: senti Mancuso, non mi provocare casini in un momento così delicato. E invece la Camera gli fece un procedimento alla fine del quale votò la sfiducia, inanellando un primo problema: può la Camera votare la sfiducia al singolo ministro? La domanda è difficile, perché la Costituzione prevede che la sfiducia possa essere votata al governo. In Costituzione non c'è un canale per votare la sfiducia al ministro, però nella prassi questo era capitato. Ed è normale, d'altra parte, che la Camera voti una censura. Una censura. Il ministro ha fatto questo e quest'altro e noi riteniamo che abbia fatto male. Voto di censura. Quali sono le conseguenze giuridiche? Nessuna. È stato promosso voti di censura a tutti i ministri della pubblica istruzione che si sono accavallati in Italia. Alcuni sono arrivati anche a quasi un voto favorevole, cioè contro il ministro, finché i regolamenti parlamentari non hanno pensato di mettere la cosa sotto controllo, perché non era normata. Sapete cosa vuol dire che non è normata? Vuol dire che a mezzanotte in aula ci sono 14 parlamentari, di cui 12 dell'opposizione e 2 che dormono della maggioranza. Questi fanno un conto e dicono: bene, stiamo parlando di questa cosa qua, noi proponiamo la mozione di censura al ministro tal dei tali. La provano e la conseguenza qual è? Nulla, perché non c'è un effetto giuridico. Allora i regolamenti della Camera introdussero una regolamentazione che diceva: quando viene proposta una mozione di sfiducia al singolo ministro, si applicano le garanzie del procedimento che c'è per la mozione di sfiducia del governo: pausa di riflessione per chiamare gli schieramenti in aula, voto palese, mozione motivata. Ovviamente non poteva dire quali sono le conseguenze, perché il regolamento della Camera disciplina la Camera, non all'esterno. Nella prassi politica italiana, ogni qualvolta un ministro avesse avuto un procedimento di questo tipo, il governo faceva quello che ogni governo fa, e cioè si assumeva lui la responsabilità collegiale per gli atti del ministro. Il ministro non ha agito da solo, ha agito come ministro di questo governo, per cui nella discussione interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri dicendo: questa vostra mozione di sfiducia in realtà colpisce tutto il governo, per cui vi comunico che se voi la votate il governo si dimette. Assunzione di responsabilità politica, perfetto, signorile, ma non Dignano. Dini continua a fare la sua faccia un po' da tacchino bollito e non disse niente, per cui la Camera votò la sfiducia al ministro Mancuso, il quale fece finta di niente. E imbarazzando un po' tutti, perché a questo punto il Dini gli disse: beh, ma a questo punto ti dimetti? No, non mi dimetto. E allora ti dimettiamo noi. Ma come si fa a dimettere un ministro? Non era chiaro. È un problema che in Italia non si è mai risolto. E i ministri non sono revocabili dal governo, non c'è scritto da nessuna parte.
Ma,
perché?
Ma dopo Dini è diventato ministro di interim.
Ma sì, ma aspetti, madonna mia, che fretta c'è. Lei ha subito la cronaca sportiva, se no non può chiudere il giornale. I necrologi, mi raccomando, i necrologi. E il procedimento di revoca di un ministro in Italia non è disciplinato, per semplice fatto che lo stesso concetto di revoca è un concetto sbagliato. Si revoca un sottoposto. Il rettore potrebbe revocare me. Non credo, perché in teoria lui sarebbe il capo di questa amministrazione e quindi in posizione di supremazia gerarchica, ma io sono super protetto dalle mie diritti costituzionali di insegnamento, ci insegno il cavolo che voglio come visibile. Capite, se non c'è un rapporto di gerarchia non c'è la revoca. Come avviene di solito questa cosa? Avviene che il Presidente del Consiglio dei Ministri chiama il Ministro e dice: senti, mi hai creato un gran casino, dimettiti. E allora a questo punto lui dice: sì, sì, no, va bene, mi dimetto. Questo succede soltanto se il Ministro non è protetto dal suo gruppo parlamentare, dal suo partito. Perché essendo governo di coalizione, se il Presidente provoca la dimissione di un Ministro dietro cui c'è una coalizione, cade il governo. Per cui per gli equilibri politici rimuovere un ministro è difficile, non impossibile, si chiama proprio rimpasto quando un ministro spontaneamente si dimette e viene rimpastato il governo con la nomina di altri soggetti. Ma Mancuso non voleva essere rimpastato, non voleva dimettersi, negava il diritto del Parlamento di votargli la sfiducia, e a questo punto Dini andò dal Presidente della Repubblica e insieme cercarono di confezionare un atto che era la revoca dell'incarico al ministro, questo lo può fare il governo, e dichiarare che il ministro era decaduto. E il ministro, che era leggermente coriaceo, sollevò un conflitto di attribuzione contro il Presidente della Repubblica, contro il governo e contro la Camera dei Deputati. Poi si è guardato in giro e ha detto: altri non ci sono? La Camera dei Deputati, perché gli aveva votato la sfiducia, cosa che secondo lui non era legittima. E il governo e il Presidente della Repubblica, perché avevano dato valore giuridico a un atto, e su questo secondo me aveva ragione, a un atto interno della Camera, perché la Camera non può compiere atti esterni, può regolare se stesse. Ma gli effetti esterni delle sue regole non ci sono nell'ordinamento generale, per cui un obbligo giuridico del ministro è difficile da costruire. E alla fine questo bel conflitto è stato risolto dalla Corte Costituzionale, che ha dato torto a Mancuso e ragione alla Camera, al Presidente della Repubblica e al Governo. bel caso, come vedete. E altri casi importanti sono stati, per esempio, quello del potere di grazia. Perché qui non c'è la sentenza? Perché non l'ho messa, me la metto nel pomeriggio. Due volte il ministro di giustizia rifiutò di firmare il decreto di grazia. Uno era la grazia Curcio, che voleva dare il ministro Cossiga, il presidente Cossiga. Curcio è stato il capo delle BR, ma non è uno che ha mai sparato, per cui non aveva le mani lorde di sangue, come direste voi. Il Cossiga voleva dargli la grazia e il ministro di giustizia Martelli gli disse no e sollevò un conflitto di attribuzione contro il suo governo, perché il governo, che era presieduto tanto per cambiare da Andreotti, aveva detto va bene, allora controfirmo io, presidente del Consiglio dei Ministri, controfirmo io il decreto di grazia. E allora Martelli disse no, quello è una competenza del ministro di giustizia, sollevo il conflitto contro il mio governo. Allora Andreotti, che era Andreotti, disse ma no, vabbè, no, non gli chiediamo, ritiro la controfirma e non si fece niente. E quindi cadde la questione. Ma la questione si ripropose quando Ciampi volle dare la grazia a Bompressi, Bompressi che era in carcere insieme a Sofri, per l'uccisione del commissario Calabrese. E lì Martelli, ministro di giustizia, rifiutò di controfirmare l'atto. E con mia grande sorpresa, perché ci ho scommesso una sera, cena l'ho perduta con Andrea Puggiotto e non gli ho mai offerta, va bene. E sono debiti naturali perché non sono esigibili. L'ufficio di Ciampi gli consigliò di fare un conflitto attribuzione. Io trovo una cosa orribile, il Presidente della Repubblica che fa un conflitto attribuzione, no? Momento di unità, di mediazione, eccetera, fa un conflitto attribuzione. Contro Martelli, costringendo la Corte Costituzionale a dargli ragione, perché che la Corte Costituzionale gli ha tolto il Presidente della Repubblica non fa parte del fair play in qualche modo, no? Non si fanno queste cose. E per aggiungere questa sentenza che dà ragione a Ciampi, hanno avvallato la tesi che in Costituzione, dove c'è scritto ministro proponente, bisogna leggere ministro competente. Ora, siccome la Costituzione è scritta e c'è scritto proponente, tu, Corte Costituzionale, che devi difendere il testo, non puoi dare ragione alla dottrina che ha sempre detto ma no, non è il ministro proponente, è il ministro competente, perché? Perché c'è la nomina dei giudici costituzionali che deve essere senza proposta del governo. La dottrina può sparare tutte le cavolate che vuole, ma che la Corte Costituzionale vada dietro la dottrina e staccandosi dal testo, io trovo profondamente sbagliato. E comunque quel conflitto fu risolto in questo senso. Il terreno più frequente dei conflitti di attribuzione è un altro. Generalmente sono tutti conflitti che vedono contrapposti organi politici alla magistratura. È una delle cose tipiche è la questione dell'immunità, dell'immunità dei parlamentari per le espressioni usate e i voti dati. Vittorio Sgarbi, pronunce individuate 116. Per dirvi quanto ci costa questo spettacoloso uomo d'arte. Questi sono tutti i casi in cui Sgarbi è stato denunciato da qualcuno che lui offendeva alla televisione, vediamo l'ultima. No, è così. 492 denunce. Certo, e ci sono 116 pronunce della Corte Costituzionale, da gappate ordinanze, ma anche sentenze, in cui conclusione è sempre la stessa. Dichiara che non spettava la Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese all'onorevole Sgarbi, per le quali pende il procedimento penale alla Corte d'Appello, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Perché se uno parla in Parlamento e dice Roberto Albini insegna delle cose vergognose, bisogna rimuoverlo, lui è immune, caspita, se non si parla in Parlamento, no? È evidente. Ma se va all'Isola dei Famosi e dice la stessa cosa, non è che lui sia immune, no? È uno come gli altri. Poi si chiama Sgarbi, questo non lo giustifica. E vigliaccamente questa gente però cerca di proteggersi dietro la loro immunità, vigliaccamente, bloccando tizio che è stato offeso, che ha querelato, che è andato davanti al giudice, e bloccando il giudice che sta procedendo, interviene nella Camera, se non vi spiego se interviene prima o dopo, e ogni volta la Camera dice è uno di noi, proteggiamolo. Lui aveva questo confronto del dottor Giancarlo Caselli, a cui aveva detto, poi è bello, trovate tutte quelle cose che dice, è contestato di aver formato, tra l'altro Caselli deve ridare allo Stato i soldi, 200 miliardi spesa per l'inchiesta Andreotti, questa cosa è gravissima e loro si sono sconfitti da soli dimostrando che le loro inchieste erano solo senza fondamento. I magistrati hanno fatto atti criminali. Il processo Andreotti è un processo politico, infatti è un processo per mafia, sperperano i soldi dello Stato, i soldi nostri per fare inchieste senza fondamento, inchieste sbagliate, politiche sbagliate, hanno agito per il Partito Comunista, Violante Caselli è arrivato a parlarne sul e così via, capito? E questo lo diceva, dove l'ha detto? Programma televisivo Iceberg, Tele Lombardia, per quello non avevo mai sentito. Questo va in televisione, dice un sacco di contumelie e poi si nasconde dietro alla immunità. E la Camera lo protegge. La cosa scandalosa non è il suo comportamento vigliacco, ma il fatto che la Camera ogni volta intervenga dicendo è un deputato. La Camera ha depositato una memoria illustrativa nella quale, oltre a ribadire e sviluppare le precedenti eccezioni di difese, ha ulteriormente evidenziato come dichiarazione extra moenia, cioè fuori del Parlamento, dell'onorevole Sgarbi, trovino riscontro anche nelle opinioni di analogo contenuto espresse in sede parlamentare da numerosi altri deputati e senatori. E quindi anche lui è immune. Cioè, e noi paghiamo, capito? Come diceva Totò, e noi paghiamo. E mo. Ci prendiamo pure un caffè.